Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo intrattenermi con voi più che sulla vita di un santo, in specifico sulle celebri apparizioni della Madonna a Santa Caterina Labourè, sia perché ci stiamo preparando, siamo ormai nella novena dell'Immacolata. E sia perché appunto è una festa che abbiamo celebrato qualche giorno fa e che ci aiuta appunto a predisporci alla festa della Madonna che celebreremo venerdì prossimo. Prima di iniziare il racconto, la storia di queste apparizioni, facciamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, allora prima di iniziare il racconto delle apparizioni della Madonna Santa Caterina Labourè, facciamo una breve introduzione sulla vita di questa santa che ha avuto questo privilegio da parte del cielo. Santa Caterina Labourè nasce in un villaggio della Borgogna il 2 maggio 1806, ottava di 10 figli di una famiglia contadina. Aveva 9 anni quando gli morì la madre. E il giorno in cui la madre moriva, una domestica l'ha vista nascostamente arrampicarsi su un mobile per abbracciare piangendo la statua della Vergine, chiedendole di farle da mamma. Quindi vediamo come questo episodio già ci mostri la sua devozione, il suo amore alla Madonna che la privilegerà poi nell'apparirgli più tardi. Il giorno della sua prima comunione è anche quello in cui prende in mano il governo della vasta fattoria, dato che la sorella maggiore è da tempo orientata al convento e 6 fratelli più grandi di lei hanno già sciamato. Ha una grande pena perché a lei la mamma non ha fatto in tempo a insegnarli a leggere e a scrivere, anche se però gli ha trasmesso il dono più grande, il dono della fede, che si era fatto ancora più vivo, più forte, durante le persecuzioni patite durante la Grande Rivoluzione francese appena trascorsa. Nonostante le grandi incombenze che aveva, in quanto padrona, possiamo dire, della vasta fattoria, come la cura del frutteto, dell'orto, delle stalle, del pollaio, di una piccionaia di 800 colombi, il dover preparare i pasti per i familiari, per gli operai nei campi, fare il bucato, prendersi cura delle sorelle più piccole. Insomma, nonostante tutte queste incombenze, trova comunque il tempo ogni giorno per assentarsi un po' e andare a pregare nella chiesa del villaggio, che ancora era senza prete, senza Eucaristia, perché appunto era da poco conclusa la Rivoluzione francese. E lei va lì e si inginocchia a lungo sul freddo pavimento di questa chiesa deserta. Quando le dicono che quello è tempo perduto, lei sorride. C'è lì una bellissima Madonnina con Gesù tra le braccia che l'attende già sul portale della chiesa. Un'altra via all'interno della chiesa. Il tabernacolo è vuoto, ma lei sente che Dio è nel suo cuore, che può intrattenersi col cielo. Un giorno Caterina ha un sogno. Sognò di essere sola in chiesa. Quando a un tratto giunge un anziano prete, aveva addosso i paramenti sacri e aveva cominciato a celebrare la messa. Ma ecco che ogni volta che il prete si gira verso di lei per il Dominus vobiscum, secondo quello che è la messa antica, e più volte, no? Il sacerdote si gira verso il popolo per dire questo Dominus vobiscum. Questo prete la fissa lungamente. Quando poi giunge all'itamus est, verso la fine, prima della benedizione finale, le fa il segno di avvicinarsi, ma Caterina è come presa da un sacro timore, resta al suo posto intimidita e quando esce di chiesa corre a trovare un'amica ammalata. E lì ecco che ritrova questo vecchio prete. Questo vecchio prete che le dice: Figlia mia, che cosa bella assistere i malati. Tu ora mi sfuggi, ma un giorno sarai felice di seguirmi. Dio ha dei disegni su di te, non dimenticarlo mai. Caterina torna in fretta a casa e quando è giunta sul portico della fattoria si sveglia. Era un sogno. Tuttavia lei percepisce che era qualcosa di più di un sogno, era in realtà il cielo che le parlava. Intanto la sorellina più piccola di lei era cresciuta, poteva sostituirla e riuscì a ottenere dal papà, con una certa fatica, di poter almeno imparare i rudimenti più semplici dell'istruzione, leggere e scrivere. Così va ad abitare in città da una cugina che gestiva un pensionato per signorine della buona società e lì ebbe anche l'occasione di potersi accostare alla messa quotidiana, il tabernacolo. Custodiva l'Eucaristia. Un giorno va a visitare un convento delle Figlie della Carità e quale fu il suo stupore nel vedere il ritratto sulla parete di quel vecchio prete che aveva visto in sogno. Chiede alle suore chi fosse e le suore gli rispondono: Ma il nostro padre San Vincenzo de Paoli, il nostro fondatore. San Vincenzo de Paoli. Quale colpo per lei, no? Gli aveva detto in sogno: Tu ora mi sfuggi, ma un giorno sarai felice di seguirmi. Dio ha dei disegni su di te, non dimenticarlo mai. Quindi lei sente una conferma di questo suo desiderio di consacrarsi al Signore, che nel frattempo si era fatto strada nel suo cuore. Torna alla fattoria. E attende di poter avere la maggiore età per decidersi di entrare in convento, in quanto il padre resisteva al suo ingresso, non voleva che entrasse tra le suore, aveva già una figlia suora e per lui diceva è sufficiente. Anzi, credendo di dissuaderla, la mandò a Parigi in aiuto di un fratello di lei che gestiva un'osteria, che era rimasto vedovo. Nella speranza appunto che nella capitale trovasse qualche buon partito, qualche buon giovane da sposare. Tuttavia Caterina rimane salda nella sua vocazione, nella sua chiamata, e finalmente, quando all'età di 24 anni, raggiunta la maggiorità, vincendo le resistenze del padre, può entrare in convento per seguire la sua vocazione tra le figlie della carità. Prima fa qualche mese di prova a Châtillon e finalmente va alla casa madre al numero 140 di Rue de Bac a Parigi. Ecco, il nome della via è importante perché è quello che darà poi il nome alle apparizioni, le apparizioni di Rue de Bac. Nel noviziato lì a Parigi vivono 112 suore, pensate, quindi era una comunità molto grande. Caterina Labourè vi giunge accompagnata da un buon giudizio, è pia, ha buon carattere, un forte temperamento, ama il lavoro, è molto allegra. Tuttavia, in quella immensa comunità si perde nell'anonimato. È entrata da pochi giorni in comunità quando l'intera compagnia dei figli e delle figlie di San Vincenzo de Paoli, quindi ramo maschile e ramo femminile, vive un momento di particolare emozione perché l'arcivescovo di Parigi restituisce loro le reliquie del grande santo della carità che erano state nascoste durante la Rivoluzione francese per evitare che fossero profanate. Erano state nascoste e quindi il vescovo le restituisce alle comunità. Si forma un solenne corteo che si snoda da Notre-Dame a San Lazzaro, e a cui partecipa tutta la città, è presente persino il vecchio e stanco re Carlo X. E Caterina prega con fervore davanti all'urna delle reliquie nella chiesa dei fratelli lazzaristi, appunto il ramo maschile dei religiosi fondati da San Vincenzo, ma quando torna nella cappella di Rue de Bac ha l'impressione di vedere il cuore del santo fondatore e ciò le accade per 3 giorni. E più di una volta il cuore cambia colore. Dapprima lo vede come un semplice cuore che batte, vivo, comunicando una sensazione di pace, di bontà, poi diventa color rosso fuoco, come se la carità iniziasse a bruciarlo, e poi lo vede diventare scuro, oscuro, come se l'avvolgessero delle tenebre di angoscia. E Caterina capisce, intuisce che si stanno preparando degli eventi terribili, tristi, e che solo un'ardente carità, come quella del fondatore, poteva resistere. Naturalmente ne parla il confessore, il padre Radel, il quale chiaramente ne è irritato, anzi, subito la rimprovera: una figlia della carità è fatta per servire i poveri e non per sognare. Sta di fatto che iniziano a verificarsi a Santa Caterina altri eventi. Vede per esempio Nostro Signore nell'Eucaristia. Non sa come ciò accada, sa solo che è come se il velo del pane diventasse trasparente e lei vedesse dietro a questo velo il Signore. Ciò si verifica sempre, eccetto quando le succede di dubitare, cioè di voler approfondire la cosa. E allora è come se scomparisse. Qui ci fa capire come, ecco, diciamo, i misteri della fede vanno abbracciati con la fede, appoggiandoci sulle parole di Dio più che sui ragionamenti umani. Un giorno, anzi, le capita di vedere in Gesù Eucaristico Gesù in atto di soffrire mentre viene spogliato delle insegne della sua regalità. E così giunge la fatidica sera del 18 luglio 1830. Ascoltiamo il racconto che ci dà Caterina stessa. Venuta la sera di San Vincenzo, 19 luglio, la buona madre Marta, la direttrice delle novizie, ci fece alla vigilia un'istruzione sulla devozione dovuta ai santi e specialmente sulla devozione alla Madonna. Questo mi accese sì gran desiderio di vedere la Santissima Vergine che andai a letto col pensiero di vedere in quella stessa notte la mia buona Madre Celeste. Era tanto tempo che desideravo vederla. E quindi vediamo anche qui, no? Come quell'amore iniziale, no? A 9 anni, quando abbraccia la statua della Madonna posta su questo mobile, no? E le chiede di fare da mamma. E vediamo come questo amore si sia sempre più accresciuto, no? Anche in quelle visite che faceva ogni giorno in quella chiesetta del paese dove c'era la Madonna con Gesù nel braccio. E questo amore per la Madonna si manifestava proprio in questo desiderio di vederla, di poterla contemplare, no? E quindi nel sentire parlare così bene di lei da parte della madre novizia sente ancora di più ardere questo desiderio. Continuiamo il racconto. Essendoci stato distribuito un pezzettino di tela di una cotta di San Vincenzo, ne tagliai una metà e la inghiottii. Insomma, come atto di devozione, quasi che lo spirito di San Vincenzo possa in qualche modo entrare in lei, ecco, nella sua anima, nel suo cuore, possa essere partecipe della sua grande carità. E questo vediamo come vedete i santi ci trascinano e i santi sono formatori di altri santi, no? Così mi addormentai col pensiero che San Vincenzo mi avrebbe ottenuto la grazia di vedere la Madonna. Vedete, il motivo per cui lei ha inghiottito questa piccola reliquia era proprio dire, come dire, San Vincenzo così mi dà la grazia, mi ottiene la grazia di poter vedere la Madonna. Ecco, Santa Caterina lo sa bene che non è assolutamente un diritto ricevere la Madonna, vedere la Madonna, e che non è che si può procurare da sé la visione della Madonna, ma ecco, ha tanta fiducia nell'intercessione di questo santo perché possa ottenergli questa grazia. Alle 11:30 di sera, di notte, quindi mi sento chiamare per nome, Suor Labouré, Suor Labouré. Svegliatami, guardo dalla parte donde veniva la voce, che era dal lato del passaggio del letto. Tiro la cortina e vedo un fanciullo vestito di bianco dai 4 ai 5 anni, il quale mi dice: venite in cappella, la Madonna vi aspetta. Mi venne subito il pensiero: mi sentiranno. E lei dice: ma qui sono in una comunità così grande, mi sentiranno, si accorgeranno. Ma quel fanciullo, continua la santa, è pronto a rispondermi: state tranquilla, sono le 11:30 e tutti dormono profondamente, venite che vi aspetto. Quindi già si capisce che non era un semplice fanciullo, ma era una creatura proveniente dal cielo, avvolta nel soprannaturale, una che appunto vede nei suoi pensieri, evidentemente per permissione divina, perché anche l'angelo, sappiamo, non può conoscere i nostri pensieri. Non può conoscere l'interno del nostro cuore, della nostra anima, però per permissione divina lo può, quindi dissipa il pensiero che aveva, la paura che aveva che le altre si svegliassero. State tranquilla, sono le 11:30, tutti dormono profondamente, venite che vi aspetto. Vestitami in fretta, mi diressi verso quel fanciullo che era restato in piedi senza avanzarsi oltre la spalliera del letto. Il fanciullo mi seguì, o meglio, io seguii lui, dovunque passava, tenendosi sempre alla mia sinistra. Erano accesi lumi dappertutto dove noi passavamo, il che molto mi sorprendeva. Chi aveva acceso quei lumi? Era proprio il miracolo, no? Dell'angelo che passando aveva acceso anche i lumi. Assai più meravigliata però rimase all'ingresso della cappella, quando l'uscio si aprì, appena il fanciullo l'ebbe toccato con la punta di un dito. La potenza, no? Dell'angelo che può muovere le cose, no? Quindi apre la porta con la punta di un dito. La meraviglia poi fu al colmo quando vidi tutte le candele, tutte le torce accese come alla messa di mezzanotte. Sì, perché la messa di mezzanotte veniva celebrata appunto la notte di Natale e quindi nel buio venivano accese tante candele, allora non c'erano le luci come le abbiamo noi e quindi ecco, si accendevano tante torce anche per glorificare, no? La notte santa del Natale. Però non vedevo ancora la Madonna. Così scrive Santa Caterina. Il fanciullo mi condusse nel presbiterio accanto alla poltrona del signor direttore, dove io mi posi in ginocchio, mentre il fanciullino rimase tutto il tempo in piedi. Parendomi il tempo troppo lungo, ogni tanto guardavo per timore che le suore vegliatrici passassero dalla tribuna. Vedete com'era consapevole, no? E la paura, perché se veniva trovata in chiesa senza il permesso, certamente sarebbe stata punita, comunque il timore di essere vista. Finalmente giunse il sospirato momento. Il fanciullo mi avvertì dicendomi: ecco la Madonna, eccola. Sentii un rumore come il fruscio di vesti di seta venire dalla parte della tribuna presso il quadro di San Giuseppe. E vidi la Santa Vergine che venne a posarsi sui gradini dell'altare dal lato del Vangelo. Voi sapete che nella Messa Tridentina la lettura veniva letta, viene letta a destra dell'altare, mentre il Vangelo viene letto alla sinistra, quindi ecco perché dice dal lato del Vangelo. È bello però questo riferimento comunque al lato del Vangelo, perché comunque ci ricorda come la Madonna venga a mostrarci il Vangelo, ecco, a indicarci il Vangelo. Tutte le sue apparizioni non fanno altro che andare all'essenza, al cuore del Vangelo. La Madonna non è che porta un'altra verità, un altro Vangelo, no, porta il Vangelo di Gesù Cristo. E desidera che noi mettiamo in pratica le parole di Gesù. Fate quello che vi dirà. Questo è il consiglio che la Madonna diede ai servi alle nozze di Cana, e quello che continua a dare ancora oggi. Il suo accorato appello è: fate quello che lui vi dice, seguite i suoi insegnamenti, perché lì c'è la via, la verità, la vita, la salvezza. Non andatevi a perdere in tante cose, il Vangelo. Continua il racconto. Era la Santissima Vergine, ma tutta simile a Sant'Anna, solo il volto non era lo stesso. Evidentemente perché la Madonna appariva più giovane, no? Nel volto rispetto ai quadri, ecco, che la Santa aveva visto, raffiguranti Sant'Anna. Io, dice Santa Caterina, ero incerta se si trattasse della Madonna. Che vedendola vestita come Sant'Anna, insomma. Ma il fanciullino che era lì mi disse: ecco la Madonna. Dire ciò che provai in quel momento e ciò che succedeva in me mi sarebbe impossibile. Mi sembrava di non riconoscere la Madonna. Quel fanciullino mi parlò allora non più con voce di bambino, ma d'uomo alto e robusto, e disse parole forti. Vediamo questo cambiamento nell'angelo, no? È interessante. Prima si mostra come un fanciullo, come un bambino, proprio per non spaventare Santa Caterina, ma manifestare la sua delicatezza, la sua bontà, la sua eterna giovinezza. Qui invece, proprio perché vuole che lei ascolti le sue parole, ecco, diventa come un uomo alto e robusto, con voce forte, con parole forti. La sua missione è quella di preparare Santa Caterina, quindi ci tiene che lei sia consapevole di ciò che avviene. Quindi l'angelo in effetti non ha un corpo, si manifesta secondo certe sembianze che manifestano qualcosa della sua natura, della sua perfezione. Quindi se prima mo mostra la sua delicatezza, la sua bontà, la sua eterna giovinezza, qui manifesta la sua virilità, la sua forza. Vuole che sia ascoltato. Vuole che la sua missione giunga a compimento. Ecco, la sua missione è di preparare Caterina all'incontro con la Madonna. È bello che come l'angelo prepara Santa Caterina qui all'apparizione della Madonna a Rue de Bac, così preparerà poi i pastorelli a Fatima con una serie di apparizioni. Quel fanciullino mi parlò allora non più con voce di bambino, ma d'uomo alto e robusto, e disse parole forti. Io, guardando la Santissima Vergine, spiccai allora un salto verso di lei. Quasi vinte tutte queste resistenze che gli venivano nella mente, e grazie alle parole dell'angelo, ecco che salta verso la Madonna. Dice poter, finalmente, no? Era così grande il suo desiderio di poter vedere la Madonna e poter stare con lei, che subito fa un balzo, no? Un salto verso di lei, e inginocchiatami sui gradini dell'altare appoggiai le mani sulle ginocchia di Maria. E davvero era la mamma, era la sua mamma, no? E fu quello il momento più dolce della mia vita, così dice Santa Caterina, e non potrebbe che essere così, stare appoggiata sulle ginocchia della Madonna, ecco, poter stare proprio vicino a lei. Quante volte si sente, no? I testimoni di chi è stato vicino a qualche santo, quasi questo avvertire questa atmosfera di soprannaturale, no? Per esempio vicino a Padre Pio si sentiva questa presenza, no? Dicono chi l'ha conosciuto. E cosa deve essere stare vicino alla Madonna, la regina di tutti i santi. Dire tutto ciò che provai mi sarebbe impossibile. In effetti, le parole umane non possono spiegare il soprannaturale, è qualcosa che va oltre la bellezza della Madonna, la grazia della Madonna. Che cosa avrà sperimentato? Lo sapremo forse in cielo, ecco, speriamo, quando anche noi potremo andare a benedire la nostra mamma del cielo. La Madonna mi spiegò come dovevo comportarmi col mio direttore e parecchie cose che non debbo dire. Quindi c'è un aspetto di segreto che la Madonna comunica sulla lei, evidentemente che riguarda la sua propria missione. Mi insegnò il modo di regolarmi nelle mie pene e mostrandomi con la sinistra ai piedi dell'altare mi disse di andarmi a gettare ai piedi dell'altare ed espandervi il mio cuore, aggiungendo che colà io avrei ricevuto tutti i conforti a me necessari. Ed è la Madonna che la istruisce, la prepara alla missione che le affiderà poi nell'apparizione seguente, cioè quello di far coniare la medaglia. Bello qua che dice: mi insegnò il modo di regolarmi nelle mie pene e mostrandomi con la sinistra ai piedi dell'altare mi disse di andarmi a gettare ai piedi dell'altare ed espandervi là il mio cuore. Ecco, anche noi dovremo seguire questo consiglio, questo insegnamento, questa istruzione della Madonna, andare ai piedi dell'altare quando siamo più sofferenti. Gesù stesso ha detto: no, venite a me voi tutti che siete stanchi, oppressi, e io vi darò conforto, vi darò consolazione. Andare ai piedi dell'altare dove c'è Gesù nell'Eucaristia, lì c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno per superare le nostre croci. Ecco, quindi quando ci sembra che il peso è grande, è lì che dobbiamo andare. Invece che lamentarci, invece che sbuffare, invece che ribellarci, ecco, andare lì è come i bambini che ricorrono alla mamma, anche quando sono sgridati dalla mamma, ecco. Figlia mia, mi disse la Madonna, Dio vuole affidarvi una missione. Quindi le annuncia che Dio vuole affidarle una missione. Avrete molto da soffrire, ma soffrirete volentieri pensando che si tratta della gloria di Dio. Quindi l'annuncio: avrete molto da soffrire. Ecco, la Madonna la chiama a collaborare più da vicino all'opera della salvezza. E collaborare più da vicino vuol dire anche soffrire di più. Non c'è altra strada che porta alla salvezza che quella della croce. E quando si vuole salvare anche gli altri, bisogna portare una croce maggiore. Avrete molto da soffrire, ma soffrirete volentieri, pensando che si tratta della gloria di Dio. Ecco il segreto, no? Guardare le nostre sofferenze nella luce della fede, pensando che si tratta della gloria di Dio. Eh sì, perché tutte le nostre sofferenze, anche le più nascoste, perché alla fine Santa Caterina passerà il resto della sua vita facendo la cuoca, facendo i lavori più umili, più semplici. Nessuno saprà mai, se non alla fine, ecco, del fatto che era lei che aveva avuto le apparizioni. Lo leggerà la Madre Superiora, il resoconto di questa apparizione alle suore dopo la sua morte, e allora sapranno che era lei la veggente della Madonna, lei quella che aveva ricevuto il dono, la medaglia miracolosa per il mondo. Ecco, quindi le sofferenze di Santa Caterina sono state anzitutto sofferenze giornaliere, umiliazioni, il peso delle fatiche, delle incomprensioni. Soffrirete volentieri pensando che si tratta della gloria di Dio. Perché se noi accettiamo le nostre sofferenze per amore suo, con pazienza, offrendole a lui per la salvezza delle anime, e noi glorifichiamo Dio. Avrete la grazia. Ecco l'altra cosa che la Madonna le annuncia, no? Sono parole di conforto, no? Avrete molto a soffrire, ma avrete la grazia. La grazia dice tutto, la grazia senza la quale non potremo fare nulla. Avrete la grazia. Dite tutto quanto in voi succede con semplicità e confidenza. Vedrete certe cose, sarete ispirata nelle vostre orazioni, rendetene conto a chi è incaricato dell'anima vostra. Vedete, la Madonna non vuole scavalcare l'ordine stabilito da Dio, no? Della gerarchia, e quindi vuole che passi sempre attraverso l'obbedienza, ecco, dei suoi superiori. Io chiesi allora alla Santa Vergine la spiegazione delle cose che mi erano mostrate, e la Santa allude ad alcune visioni avute precedentemente. Maria rispose: Figlia mia, i tempi sono molto tristi, gravi sciagure stanno per colpire la Francia, il trono sarà rovesciato. Tutto sarà sconvolto da disgrazie di ogni specie. Dicendo questo, la Madonna aveva l'aspetto molto addolorato. Ma venite ai piedi di questo altare, quivi le grazie saranno sparse su tutti, soprattutto le persone che le chiederanno con fiducia e fervore, sui piccoli e sui grandi. Ecco, la Madonna annuncia, diciamo, i grandi mali, annuncia però anche la medicina. Ecco, venite ai piedi di questo altare, avrete grandi grazie per tutti, piccoli e grandi. Ecco, è vero che Dio è dappertutto, ovunque, ovunque può dare le sue grazie, no? Però è anche vero che Dio si sceglie dei luoghi speciali nei quali fondere in modo particolare la sua misericordia, la sua bontà, come luoghi particolari della sua presenza, della sua grazia, della sua misericordia, e l'altare. È significativo perché l'altare è proprio dove Gesù si immola, è proprio la croce di Cristo che viene rinnovata, dalla quale viene a noi ogni bene, la redenzione, la salvezza, i sacramenti, tutto parte dal sacrificio di Cristo, Gesù che si offre e dona a noi, con la sua vita, col suo sangue, la vita soprannaturale, la vita della grazia e insieme tutte le altre grazie. Quindi l'altare ci ricorda appunto il sacrificio di Cristo, fatto 2000 anni fa e rinnovato in ogni santa messa. Figlia mia, io mi compiaccio di spandere le mie grazie sulla vostra comunità. Mi compiaccio, vedete, la Madonna è contenta di darci le grazie, desidera darci le grazie. Io l'amo molto, ma ho della pena perché vi sono in essa degli abusi. La regola non è osservata, la regolarità lascia desiderare, vi è una grande rilassatezza nelle due comunità, cioè i preti della missione, ramo maschile, e le figlie della carità, ramo femminile. Quindi ha della pena, dice la mano, ho della pena, il dolore, no? Nel vedere che non si segue la volontà di Dio, quella volontà di Dio che espressa non solo nei comandamenti, diciamo nel Vangelo, ma anche nello stato di vita che uno ha abbracciato, compiere i propri doveri, i doveri del proprio stato. Quindi nel caso del religioso, seguire appunto quella regola ispirata, che è stata ispirata ai fondatori, e seguirla, ecco, seguire la regola, le costituzioni. Perché lì c'è scritta la volontà di Dio. Per ogni religioso. La Madonna dice: Dillo a colui che è incaricato di voi, benché non sia ancora superiore, egli sarà fra qualche tempo incaricato in modo speciale della vostra comunità. E la Madonna annuncia già il futuro. Egli deve fare tutto il possibile per rimettere la regola in vigore, diglielo da parte mia. E difatti, poi, quando le comunità riprenderanno il primitivo fervore, anche aumenteranno molto le vocazioni, no? Ch'egli vegli sulle cattive letture, sulle perdite di tempo e sulle visite. Allorché la regola sarà rimessa in vigore, vi sarà una comunità che verrà a unirsi alla vostra. Però la Madonna qui riprende il discorso di prima, i grandi mali che minacciano la Francia. Il mondo. Ma sopraggiungeranno grandi mali, il pericolo sarà grande. Ma non temete, il buon Dio e San Vincenzo proteggeranno la comunità. Vedete anche qua la Madonna mostra l'efficacia dell'intercessione dei santi. Ecco, il buon Dio e San Vincenzo proteggeranno la vostra comunità. Infatti è quello che accadrà poi. quando si scateneranno le grandi prove in Francia, soprattutto quando si installerà la Comune, no? Questo movimento anarchico, poi magari ci torneremo. Ecco, dice Santa Caterina, la Vergine era sempre triste. Io stessa sarò con voi, continua la Madonna, ho sempre vegliato su di voi. Vedete, anche se non lo sappiamo, anche se la Madonna non ce lo dice, come l'ha detta Santa Caterina, lei lo fa sempre, quello di vegliare, perché è la madre. Ha ricevuto questo ufficio da Dio Padre, da Dio Figlio, da Dio Spirito Santo, ed ecco che lei sempre compie il suo ufficio materno. Io stessa sarò con voi, ho sempre vegliato su di voi, vi accorderò molte grazie. Verrà un momento in cui il pericolo sarà grande e tutto sembrerà perduto, ma io sarò con voi. Ecco, ci sono dei momenti nella vita in cui sembra tutto perduto, in cui il pericolo è grande, ma ecco la certezza, io sarò con voi. Ecco, la Madonna è con noi. Anche nelle prove più grandi, abbiate fiducia, avrete prove evidenti della mia visita e della protezione di Dio e di quella di San Vincenzo sulle due comunità, cioè quella maschile e quella femminile. In altre comunità vi saranno vittime. E dice Santa Caterina, la Santissima Vergine aveva le lacrime agli occhi dicendo questo. Vittime vi saranno nel clero di Parigi e lo stesso arcivescovo morrà. E di nuovo la Madonna versò lacrime. Infatti poi il vescovo di Parigi sarà incarcerato e poi ucciso, fucilato insieme a altri sacerdoti. Figlia mia, la croce sarà disprezzata, per le vie scorrerà sangue, il mondo intero sarà nelle afflizioni. E qui, dice Caterina, la Vergine Santa non poteva più parlare, un grande dolore le era dipinto nel volto. Qui si vede, no, come la premura materna, no? La premura materna della Madonna nei nostri confronti, la sua partecipazione ai nostri dolori, alle nostre angosce, ai mali che travagliano questo mondo, la sua materna vicinanza. Continua Santa Caterina. Quanto tempo restassi con la Madonna non saprei dire. Tutto quello che so è che dopo di avermi lungamente parlato, circa 2 ore, se ne andò scomparendo come ombra che svanisce, dirigendosi verso la tribuna per quella parte da cui era venuta. Alzatami dai gradini dell'altare, rividi il fanciullino al posto dove l'avevo lasciato. Vedete quasi che l'angelo non lo vedeva più, ecco, era talmente presa dalla visione della Madonna, della sua presenza, no? Che non si accorge più di nient'altro. Il quale mi disse: è partita. Rifacemmo lo stesso cammino, trovando sempre tutti i lumi accesi e tenendosi quel bambino sempre alla mia sinistra. Credo che quel bambino fosse il mio angelo custode, credo perché non si era manifestato a lei esplicitamente come il suo angelo custode, però lo deduce dal fatto, come spiega dopo, che lei l'aveva tanto pregato, il suo angelo custode, perché gli ottenesse la grazia di vedere la Madonna, quindi non solo San Vincenzo, ma anche l'angelo custode era da tempo che lo pregava perché gli ottenesse questa grazia. Infatti dice così: credo che quel bambino fosse il mio angelo custode, resosi visibile per farmi vedere la Madonna, io infatti l'avevo molto pregato di ottenermi un tale favore. Era vestito di bianco e portava con sé una luce miracolosa, ossia era sfolgorante di luce dall'età dei 4 ai 5 anni. Ecco l'angelo che è sfolgorante di luce, così come la Madonna, no? Quando appare, pensiamo alla descrizione che fa Santa Suor Lucia a Fatima, no? Era come un sole. E così gli angeli sono luminosi, così sono i santi in cielo, perché sono nella gloria. Ecco, nella gloria di Dio. Dio è in loro. Ecco, e quindi speriamo, ecco, di anche noi un giorno poter essere vestiti di luce in cielo. Ed è una grazia che chiaramente dobbiamo chiedere ogni giorno al Signore di poterci, di poter perseverare nel bene quindi un giorno, quando il Signore ci chiamerà, entrare nella gloria del cielo per contemplare anche noi, speriamo, la Beatissima Vergine Maria con gli angeli e i santi. Conclude questa parte del racconto dell'apparizione dicendo: tornata a letto, sentì suonare le due. Quindi lei si sentì chiamata verso le 11:30, alle 2 era tornata a letto, sentì suonare le 2 e non ripresi più sonno. Come si poteva prendere sonno dopo aver avuto una tale esperienza? Bene, facciamo un momento di pausa e poi riprendiamo con la seconda apparizione, quella in cui la Madonna gli manifesta il disegno che Dio aveva su di lei.
Shalom lach Miriam, me'ata chesed, Adonai imach, beruchat banashim uvaruch, peribitnech Yeshua. Miriam ha'kedoshah,
Bene, allora continuiamo il racconto delle apparizioni della Madonna Santa Caterina Labourè. Dopo la prima apparizione passano 4 mesi e il 27 novembre 1830, che è il 27 novembre è anche proprio il giorno quindi della festa attuale della Medaglia Miracolosa, il 27 novembre 1830, che capitava il sabato antecedente la prima domenica di Avvento, alle 5:30 di sera, facendo la meditazione in profondo silenzio, mi parve di sentire dal lato destro della cappella un rumore come il fruscio di una veste di seta. Bello questo richiamo al fruscio, perché ci ricorda anche quello, l'apparizione della Madonna a Santa Bernardetta, Lourdes, dove la santa sente questo fruscio come di vento, no? Poi alza lo sguardo e vede la Madonna nella grotta di Massabielle. Avendo volto lo sguardo a quel lato, vidi la Santissima Vergine all'altezza del quadro di San Giuseppe. La sua statura era media e la sua bellezza tale che mi è impossibile descriverla. Stava in piedi, la sua veste era di seta e di color bianco aurora, fatta come si dice alla Vergine, cioè accollata e con maniche lisce. Dal capo le scendeva un velo bianco sino ai piedi. Aveva i capelli spartiti, una specie di cuffia con un merletto di circa 3 cm di larghezza, leggermente appoggiato sui capelli. Il viso era abbastanza scoperto. I piedi poggiavano sopra un globo, o meglio, sopra un mezzo globo, o almeno io non ne vidi che una metà. Più tardi, la santa confesserà di aver visto anche sotto i piedi della Madonna un serpente color verdastro chiazzato di giallo. Le sue mani, continua nel suo rapporto Santa Caterina, elevate all'altezza della cintura, mantenevano in modo naturale un altro globo più piccolo che rappresentava l'universo. Ella aveva gli occhi rivolti al cielo, il suo volto diventò risplendente mentre presentava il globo a Nostro Signore. Tutto a un tratto le sue dita si ricoprirono di anelli ornati di pietre preziose, le une più belle delle altre. Le une più grosse, le altre più piccole, le quali gettavano dei raggi gli uni più belli degli altri. Questi raggi partivano dalle pietre preziose, le più grosse gettavano raggi più grandi e le più piccole raggi meno grandi, sicché tutta se ne riempiva la parte inferiore e io non vedevo più i suoi piedi. Mentre io ero intenta a contemplarla, la Santissima Vergine abbassò gli occhi verso di me e intesi una voce che mi disse queste parole: "Questo globo che vedete rappresenta tutto il mondo, in particolare la Francia e ogni singola persona." Il mondo, la Francia, ogni singola persona. Io qui non so ridire ciò che provai e ciò che vidi, la bellezza e lo splendore dei raggi così sfolgoranti. E la Vergine Santissima aggiunse: "Sono il simbolo delle grazie che io spargo sulle persone che me le domandano." Quanto è importante chiedere le grazie. Si può dire che in un certo senso anche il cielo ha le mani legate, perché se noi non chiediamo, molte grazie Dio le ha legate alla preghiera. Quindi se preghiamo le otteniamo, se non preghiamo non le otteniamo. Quante volte anche nelle altre apparizioni pensiamo a Fatima, se si convertiranno, se si pregherà rosario, non ci sarà una seconda guerra, se invece non ci si convertirà, non si pregherà, scoppierà una seconda guerra mondiale. E così è stato. Cioè ci sono delle grazie che sono legate alla preghiera. Se preghiamo, le otteniamo, se non preghiamo, non le otteniamo. E tra queste grazie, la grazia più importante è quella della salvezza. Ecco perché Sant'Alfonso dice: chi prega si salva, chi non prega si danna. E quindi quanto è importante pregare e pregare la Madonna che ci dia le grazie soprattutto di cui ci vede più bisognosi. Perché noi tante volte ci fermiamo alle grazie materiali e chiaramente le possiamo, le dobbiamo chiedere, ma ci trascuriamo quelle più importanti, quelle spirituali. E quindi la Madonna che ci conosce bene e sa bene quali sono le cose di cui abbiamo più bisogno, ecco, dobbiamo chiedere, come diceva Sant'Alfonso, no? In una delle sue celebri visite a Maria Santissima, O Signore, dammi le grazie che Maria ti chiede per me, proprio perché la Madonna sa meglio di noi quali grazie di cui abbiamo bisogno, ma dobbiamo chiederglielo. Ecco, che ci ottenga tali grazie. Facendomi così comprendere, continua Santa Caterina, quanto è dolce pregare la Santissima Vergine e quanto ella è generosa con le persone che la pregano, quante grazie ella accorda alle persone che gliele cercano e quale gioia ella prova nel concederle. Chiedete, otterrete, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Perché chi cerca, trova. Ecco, chi cerca, trova. Quante grazie ella accorda alle persone che gliele cercano e quale gioia ella prova nel concederle. In quel momento io ero e non ero, non so, io godevo. Ed ecco formarsi intorno alla Santissima Vergine un quadro alquanto ovale, sul quale in alto, a modo di semicerchio, dalla mano destra alla sinistra di Maria, si leggevano queste parole scritte a lettere d'oro: O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Siamo 24 anni prima della proclamazione dogmatica di Pio IX. La Madonna fa scrivere, Santa Caterina vede a lettere d'oro, O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Allora si fece sentire una voce che mi disse: fate coniare una medaglia su questo modello. Tutte le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie, specialmente portandola al collo. Le grazie saranno abbondanti per le persone che le porteranno con fiducia, le porteranno con fede. Perché è evidente, no? La medaglia non è un talismano, ma è un segno particolare, speciale della presenza della Madonna. All'istante mi parve che il quadro si voltasse, io vidi il rovescio della medaglia. Vi era la lettera M, iniziale del nome Maria, sormontato da una croce senza crocifisso che aveva come base la lettera I, iniziale del nome Jesus, cioè Gesù. Più sotto poi vi erano due cuori, uno circondato di spine, quello di Gesù, l'altro trapassato da una spada, quello di Maria. 12 stelle infine circondavano il tutto. Poi tutto disparve, come qualcosa che si spegne, e io sono rimasta ripiena non so di che, di buoni sentimenti, di gioia, di consolazione. Più tardi, dice, inquieta di sapere ciò che bisognava mettere sul rovescio della medaglia, dopo molte preghiere, un giorno nella meditazione mi è sembrato di intendere una voce che mi diceva: la M e i due cuori ne dicono abbastanza. Nel mese di dicembre dello stesso anno, durante la meditazione, Caterina sente di nuovo un fruscio, questa volta dietro l'altare. Lo stesso quadro della medaglia si presenta vicino al tabernacolo, ma un po' più indietro. E la Madonna, sente una voce che dice: questi raggi sono il simbolo delle grazie che la Santa Vergine ottiene per le persone che gliele chiedono. E sente questa voce: non mi vedrai più. È la fine delle apparizioni. Caterina riferisce tutto al confessore, il padre Ladel, e gli spiega le richieste della Madonna, ma il sacerdote reagisce negativamente, anzi proibisce a Caterina anche solo di pensare a queste cose. Dopo qualche mese, Suor Caterina è inviata a un ricovero per curare gli anziani, si mette al lavoro, ma una voce interiore continua a insistere: si deve far coniare la medaglia. Caterina ne parla al suo confessore, padre Ladel. Nel febbraio 1832 scoppia a Parigi l'epidemia del colera, che procurerà più di 20.000 morti. Le figlie della carità cominciano a distribuire le prime medaglie e le guarigioni si moltiplicano, come anche le protezioni e le conversioni. Fu un avvenimento straordinario, tanto che il popolo di Parigi la chiamò la medaglia miracolosa. Nell'autunno del 1834 c'erano già più di 500.000 medaglie. Nel 1835 nel mondo intero ce n'era già più di 1 milione. Nel 1839 la medaglia era diffusa in più di 10 milioni di esemplari. E alla morte di Suor Caterina nel 1876 si contava già più di 1 miliardo di medaglie. Quindi le promesse della Madonna non tardano a verificarsi riguardanti le grazie di chi porterà questa medaglia. Ma anche si verificheranno i fatti più terribili di cui aveva parlato. Nel 1870 la Francia dichiara guerra alla Prussia, dopo pochi mesi in Parigi assediata, Napoleone è fatto prigioniero. Il 1 marzo del 1871 Parigi cade, i tedeschi invadono la capitale, ma all'armistizio segue la guerra civile. Nasce, come dicevamo prima, la Comune, un movimento popolare anarchico e laico ostile alla Chiesa, al Regno, alle istituzioni religiose. Attorno alla comunità religiosa si aggirano ondate rivoluzionarie inferociti, comitati del popolo, cittadine rabbiose fasciate da una cintura rossa che vogliono dirigere anche il convento, perquisizioni, minacce quotidiane. E talvolta le sorelle si trovano con le sciabole puntate alla gola, fucili spianati, strattonati e minacciati, vengono fatti sequestri di cibo, di denaro, accuse infamanti. Ma alla fine è come se nessuno riuscisse veramente a toccare quelle suorine. Il pericolo era grave e incombente, le suore giungono fino a comunicarsi con le loro stesse mani per impedire la profanazione dell'Eucaristia, convinte di dover morire da un momento all'altro. I rivoluzionari ubriachi dilagano per il convento, ma finiscono per addormentarsi sul pavimento e le suore così riescono a fuggire scavalcando i corpi. La situazione era terribile, tant'è vero che l'arcivescovo, come aveva annunciato di Parigi, venne imprigionato e fucilato insieme agli altri preti, come la Madonna aveva detto 40 anni prima. La ribellione dura 3 mesi e alla fine, a fine maggio, Parigi brucia. L'armata di Versailles riprende possesso della città stremata e le suore possono rientrare nella casa dove trovano perfino la statua della Madonna rivestita di uno straccio rosso. Le promesse della Madonna si erano mantenute, ecco, le suore erano tutte incolumi, salve, ma si erano verificati anche terribili fatti che avevano fatto piangere la Madonna, come l'uccisione dell'arcivescovo e del clero, di alcuni membri del clero. Bene, parlavamo dei miracoli della Madonna, della medaglia, ma possiamo dire che il primo miracolo della medaglia è la sua stessa semplice composizione in cui si possono leggere tutte le verità fondamentali della fede che vengono insegnate dalla Santa Vergine. È stato definito il massimo di insegnamenti in un minimo di tratti e di segni. È stato definito come un piccolo libro di fede, un piccolo trattato di Mariologia, un piccolo capolavoro dello Spirito Santo, un credo in miniatura da portare con sé come una sintesi preziosa, un mezzo per mantenere e rinnovare in continuazione la memoria e lo stupore per le meraviglie che Dio ha operato nei confronti degli uomini. Che cosa vediamo su questa medaglia? Possiamo dire che la medaglia racchiude un po' tutta la scrittura, dalla Genesi, con la donna che schiaccia la testa al serpente, fino all'Apocalisse, la donna vestita di sole, con 12 stelle. Vediamo impressa l'Immacolata Concezione. La Madonna infatti calpesta il serpente, simbolo di Satana, del male, del peccato. È la Madonna che è l'inimica del diavolo, in un'inimicizia duratura che è sempre stata e sempre sarà. Anche la stessa preghiera che circonda o Maria concepita senza peccato. Tenete presente che è stata proprio anche la diffusione della medaglia, no? Con questa scritta che ha fatto penetrare nel popolo la verità dell'Immacolata Concezione, quindi portare poi al dogma nel 1854 da parte di Pio IX. Ancora si vede la Madre di Dio. Infatti la M sormontata dalla croce, simbolo di Maria che porta Gesù, la Madonna che dà al mondo colui che è venuto a togliere i peccati, il Salvatore, il Redentore. Ancora i due cuori di Gesù e di Maria sono simbolo dell'unione fisica della madre col figlio. Vediamo ancora la Madonna come corredentrice, la compagna generosa del Redentore. La M sotto la croce, Maria che sta ai piedi della croce di Gesù morente sul Calvario, sta in piedi, quale corredentrice, offrendo se stessa all'Eterno Padre insieme al Figlio per noi. Anche il cuore di Maria trafitto dalla spada, vicino a quello di Gesù coronato di spine, è simbolo della partecipazione di Maria alle sofferenze del Figlio. Ancora vediamo espressa la funzione materna di Maria, anzitutto dai raggi, no? La mediatrice che dona le grazie. La stessa preghiera, o Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi. Ecco la funzione materna di Maria, mediatrice. Ancora si vede il mistero dell'assunta, la Vergine con in piedi sul serpente, sul globo, sono simbolo della sua uscita dal mondo, vittoriosa sulle conseguenze del peccato, tra cui la corruzione del sepolcro. La M è la croce circondata di stelle, simbolo dello stesso destino ultraterreno che unifica la madre al figlio, anche con la glorificazione del corpo. Vediamo ancora la Madonna regina dell'universo, la Vergine che calpesta coi piedi un grande globo, simbolo del suo potere regale, che riversa i raggi della luce delle mani su di esso, simbolo del dominio spirituale sugli uomini, per i quali ottiene dal Figlio i beni della salvezza. Ancora vediamo in qualche modo simboleggiato il rosario. L'M, la madre, il simbolo dei misteri gaudiosi, la croce, simbolo della passione, no? Con i due cuori, l'uno trafitto dalla spada e l'altro circondato di spine. E poi le stelle, il cielo, no? Che rappresentano i misteri gloriosi. Gesù e Maria, no? I due cuori, le due lettere, la M e la I, che ricordano il cuore di tutti i misteri che noi contempliamo durante la recita del rosario. Quindi vedete quante cose sono racchiuse in questa piccola medaglia, che è appunto un piccolo credo che noi portiamo con noi e che manifesta la nostra fede, la nostra speranza, quindi la nostra carità. Eccola, chiediamo a Santa Caterina la grazia innanzitutto di ottenerci di poter vedere anche noi la Madonna, se non in questa vita, nell'altra, ecco, nel cielo, per poter anche noi poggiarci, se così possiamo dire, sulle sue ginocchia. Portiamo poi, sempre con fede e fiducia, questa medaglia non solo sul collo, ma anzitutto nel cuore, dentro di noi, e sperando sempre nella benevola intercessione della Madonna che si mostra proprio in queste apparizioni così solidale, così partecipe delle nostre fatiche, dei nostri dolori, delle nostre ansie, degli accadimenti che avvengono nel mondo e che talvolta ci preoccupano, ci preoccupano anche in maniera grave, no? Facendoci quasi togliere la speranza, no? Invece no, ecco, rinsaldiamo la nostra fiducia nella potente presenza della Madonna che veglia su di noi, ci sostiene e ci aiuta nel nostro cammino. E così ci auguriamo anche di vivere bene questa novena in preparazione alla festa della solennità dell'Immacolata Concezione. E così speriamo, ecco, venerdì prossimo, di intrattenerci insieme a meditare un po' questo grande mistero, l'Immacolata. Ave Maria.